Nova Lab 24.
Nova Lab 24.
La voce dell'innovazione.
Benvenuti e buon pomeriggio da Luca Tremolada. Oggi c'è, io ho un pregiudizio di fondo, nel senso che sono purtroppo un uomo IKEA, per cui di bassissime vedute nel campo del bello e dell'estetica. Per fortuna c'è qui con me Cristina Tagliabue, perché oggi il tema della giornata è il design, non solo, ma sono gli oggetti intelligenti. Noi oggi racconteremo storie incredibili, la sedia che riconosce i colori della persona, la bicicletta che sorride, la lavatrice che muove le mani.
Sì, sono degli oggetti ovviamente con i quali i designer di una volta, quelli che conosciamo, i grandi maestri, i De Lucchi, i Dalisi, loro facevano le sedie, no? Certo. Lavoravano il legno una volta, quindi fare il designer significava fare un bel armadio, un bel tavolo.
Ecco, tra l'altro diciamo subito una cosa, che non sono artisti o non sono solo artisti, è vero, cioè non stiamo più parlando di farfalloni, di persone che guardano solo all'estetica, è cambiato.
Nei confronti degli artisti in realtà.
E di farfalloni, pensavo.
I designer sono persone che un po' ovviamente vengono da scuole di specializzazione in design, un po' sono ingegneri, devono ovviamente avere delle capacità tecniche o comunque di interazione specialistiche, no? Per capire poi il funzionamento degli oggetti. In più non sono, come diceva Munari, no? Gli artisti soli, chiusi nello sgabuzzino a scrivere e rimuginare. In realtà i designer sono delle persone che lavorano in team con gli staff delle aziende con le quali collaborano per creare dei prodotti che poi vengono distribuiti in modo industriale nei negozi, nei mall, nei grandi magazzini, ovunque. Insomma, quelle cose che poi noi ci ritroviamo a casa.
E siccome siamo tutti designer o siamo designer dentro, 824 0024, noi abbiamo qui i designer. Se qualcuno degli ascoltatori ha un'idea, vuole inventarsi una luce particolare, vediamo se è realizzabile, se è una buona idea e perché no, magari diventa anche un'idea. Do anche gli sms 349 238 6666. Ma noi abbiamo qui in studio Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti, una coppia che dice Deep Design. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Sentiamo chi sono nella scheda di Tagliabue.
Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti, uniti in Deep Design, sono architetti e designer. Si sono conosciuti nel 1995 alla redazione di Modo, la rivista fondata dal celebre maestro Alessandro Mendini, e poco dopo hanno deciso che avrebbero lavorato per sempre insieme. L'oggetto che hanno creato e nel quale si identificano di più, valli a capire, è la lavatrice a forza centripeta Pulse, sviluppata per Whirlpool. E tuttavia negli ultimi 15 anni hanno sviluppato progetti, prodotti e scenari evolutivi in diversi ambiti, dal packaging alimentare all'elettronica di consumo, dall'arredo alla cosmesi. Tutte le loro esperienze sono guidate da un approccio alla tecnologia mediato dalla natura. Vogliono stupire con il mai visto e chiamano il loro lavoro minimalismo organico. Tra i loro successi, la lampada Dandelion, ovvero un tarassaco trasparente che dondola su un flessuoso stelo. Quando è stata acquistata dalla collezione permanente di design e architettura del MoMA, i due stavano quasi per svenire. Eppure già prima l'ipnotico fiore luminoso era stato selezionato dall'International Design Yearbook ed esposto all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Funzionerà?
Allora, una nota, perché io l'ho scoperto, il tarassa con fiore, è quello tipo soffione, no?
Bravo, bravo Luca, finalmente.
Ecco, sul minimalismo organico però mi deve aiutare Bazzicalupo. Cioè, che cos'è il minimalismo organico?
Ma abbiamo pensato, quando dovevamo raccontare un po' il tipo di ispirazione che traiamo prima di fare un progetto, quali sono, diciamo, i fondamenti del nostro lavoro. E quindi ci ispiriamo alla natura, nel senso che osserviamo i processi naturali e siamo ammirati da come avvengano con grande intelligenza. C'è sicuramente un design molto interessante da scoprire.
E infatti mi spiegavate questa lavatrice Pulse a forza centripeta, che io ho visto la foto, noi pubblicheremo il link della foto sul Twitter di Novalab24, che sembra un po' un fungo, no? Cioè, e poi ha un buco dall'alto e dal buco si com'è che è venuta? Perché?
Diciamo, dovevamo pensare a un nuovo sistema di lavaggio sostanzialmente. Il progetto è iniziato nel 2001, ma era pensato per il 2010 e oltre. È uno scenario evolutivo sui prodotti, in realtà, non un prodotto industriale per il domani immediato. E in quel caso, diciamo, ci siamo ispirati al movimento delle mani, perché bisognava restituire un senso di cura rispetto ai capi e ai tessuti.
Ecco Luca, io ho visto tra l'altro che questa coppia creativa il 16 dicembre esporrà alla Triennale di Milano, no? Che è un po' la sede del Museo del Design, insomma, più autorevole che abbiamo, e ho visto tutti i prodotti che hanno fatto, cioè non soltanto la lavatrice, ma in realtà Hair Dryad, che poi sarà un modo per dire phone, mi immagino, no?
Un phone? No, ti diamo la conferma, è un phone, ok, via.
Aspirapolvere Flexica, no? Di Imetec, che mi sembra che si pieghi, no? Molto bene, magari che serva, insomma, per,
ecco,
passare
questa,
a arrivare
questa
sotto
magari
il divano.
Ci aiutate.
Volevo capire, esatto, da Raffaella Mangiarotti, che qui come funzionano, no? Certi prodotti per le donne.
Ecco, tu come nascono? Cioè, voi vi mettete nei panni della, cioè, mentre pulisci dici, ma io lo farei così.
Un po' sì, nel senso che nascono molto dall'osservazione del quotidiano. Per esempio, nell'asciugacapelli eravamo in un salone femminile a guardare asciugare i capelli e ci siamo accorti che, per esempio, tutti i parrucchieri professionisti tengono nell'asciugare i capelli il braccio sollevato in alto, sopra la linea del cuore, e questo causa un po' di sovraffaticamento cardiaco. Se poi stai 8 ore così è veramente molto pesante. Allora, perché non fare un asciugacapelli che ha un flusso direzionato verso il basso? Per cui abbiamo ragionato su questa cosa, abbiamo creato un oggetto, diciamo, che ha un contenuto molto ergonomico, e questo praticamente cosa ti comporta? Che tu analizzi un prodotto e dici come potrebbe essere diverso. Quindi è necessario proprio che la tipologia del prodotto si fissi su questo prodotto che ormai conosciamo da 60 anni ed è sempre uguale. No, prendiamo i componenti e vediamo se possiamo organizzarli in un modo diverso. E magari questo modo è più interessante sotto il profilo del funzionamento, ma anche sotto il profilo dell'uomo che lo deve usare.
Ma voi, lì come funziona? Cioè, voi fate il prototipo, provate
siamo
e
proprio
poi...
degli eta beta, nel senso che in questo caso abbiamo cominciato con un prototipo molto banale, perché abbiamo preso un asciugacapelli esistente e l'abbiamo modificato. Poi di lì ci ha preso la mano, quindi abbiamo detto ma perché non ce lo facciamo proprio? E quindi l'abbiamo proprio ingegnerizzato noi e abbiamo studiato i flussi, abbiamo dell'aria fredda, abbiamo studiato bene quali potevano essere delle implementazioni funzionali, e poi abbiamo praticamente ingegnerizzato proprio il prodotto, abbiamo fatto i disegni proprio degli elementi, abbiamo ricostruito proprio una scocca completamente nuova con una distribuzione dei componenti interni diversa. Abbiamo dovuto modificare anche dei componenti interni, quindi ci siamo avvalsi della collaborazione di un fornitore di componentistica che ha sulla base del nostro entusiasmo, perché poi ci vuole anche molto entusiasmo fare questo lavoro e credere molto nelle idee fino in fondo. E questa azienda in provincia di Brescia, che è veramente un'azienda straordinaria, ci ha seguito in questa avventura senza committente. Noi eravamo gli stessi committenti e ci ha aiutato.
Avete anche
a realizzare...
un po' rischiato.
Esatto, molto, molto.
Ecco, ma io avrei una curiosità. Quanti dei progetti che un designer poi realizza come prototipo in realtà diventano davvero degli oggetti che ritroviamo nei negozi?
Questo è una bella domanda.
Cioè, quanti progetti avete fatto? Su tutti i progetti che avete fatto, no. Poi alla fine, ditemi una percentuale. Insomma,
la percentuale non è facile dirla così su due piedi, bisognerebbe analizzare. Perché veramente questa domanda è intelligente.
Ma qual è il rimpianto? Qual è il vero rimpianto? Cioè, qual è il prodotto che per voi era meraviglioso, un'idea eccezionale, che però il mercato non ha capito?
Allora, un po', nel senso che prima di tutto, prima del mercato c'è la soglia dell'imprenditore, per cui tu in realtà non puoi proporlo direttamente al mercato, lo proponi all'imprenditore e speri che ci sia un imprenditore che ha voglia di innovare. Il desiderio di innovazione non è così distribuito, nel senso che ci sono aziende che sono improntate sull'innovazione e aziende che non hanno voglia di rischiare molto. Noi siamo un po' radicali spesso, perché proponiamo delle idee a volte molto, molto forti sotto profilo di innovazione, per cui con alcuni imprenditori ci troviamo a nostro agio, altri magari ci schivano un po'. E abbiamo fatto tanti progetti che sono rimasti però a livello di concept, alcuni veramente... possiamo a distanza di anni anche capire, magari erano delle delle idee un po' giovanili.
Ma c'è qualcosa che, per esempio, dite adesso, magari c'hai in ascolto,
ad esempio,
un imprenditore.
Uno spazzolino da denti che io sono mai giustificata il fatto che entrasse in produzione.
Com'era?
Perché, ma è un brevetto che abbiamo fatto un po' di anni fa che semplicemente prevede una forma della testina che è autopulente ed è così semplice
quindi
da realizzare.
Che non si, cioè, perché io poi sono quello che
quando
c'ha
tu lavi
il tutto incostato.
Bravo,
esatto,
perfetto. Sì, ecco. Quando tu lavi i denti, praticamente finito il lavaggio dei denti, la pasta dentifricia rimane tra le setole.
Certo.
Poi tu devi stare lì a consumare tant'acqua per pulire lo spazzolino, magari muovendo col dito anche le setole per agevolare.
Sì,
questo
sì.
Ha delle forature che permettono praticamente con una semplice passata sotto l'acqua di pulire completamente la testina.
Meraviglia. Per me sarebbe incredibile, perché di solito si formano gli accumuli che devi
creare. Ma è un oggetto igienico,
certo. Perché hanno detto no?
Non lo so, forse non lo so. E questo è bravo, lo chiediamo ai nostri.
Questo lo chiediamo agli ascoltatori.
Sai, Luca,
mi sembra
fatto
una buona domanda per gli SMS.
Avevamo fatto una copertina di Nova sul giovane design italiano, e alla fine, comunque, questi ragazzi che noi chiamiamo ragazzi sono, come dire, molto esperti, hanno fatto una quantità di progetti. Si parla sempre di giovane design italiano. Ecco, volevo chiedere alla dottoressa Mangiarotti se in realtà, come dire, è un problema tipicamente del nostro paese,
sì,
quello di, come dire, parlare di giovani design, se vi sentite giovani designer, o comunque come si fa a diventare un De Lucchi oggi nel 2010?
Ma bella domanda, ce la poniamo anche noi. Allora, io credo che l'Italia rispetto ad altri paesi ha avuto una storia straordinaria, come tu raccontavi, perché noi abbiamo avuto i più bravi maestri del design italiano e abbiamo poi avuto anche delle generazioni seguenti straordinarie, appunto la generazione di De Lucchi non è quella dei grandi maestri, ma sono altrettanto grandi maestri come le prime generazioni.
Intanto c'è un Paolo da Biella che è già interessato al forno. Andiamo avanti, non dovevamo fare questa fine qua la trasmissione, però adesso vediamo cosa succede, prego.
Tra l'altro il forno lo dobbiamo vendere. Un giorno ho fatto un po' un conto delle generazioni che sono susseguite dai grandi maestri, ne ho calcolate almeno, se ho contato bene, almeno 7. Quindi noi abbiamo questa grandissima eredità dei grandi maestri che sono ancora presenti, perché l'Italia si veicola ancora la forza del design italiano con i grandi maestri. E questo comunque è stato un punto di forza, ma anche un punto di debolezza, perché poi si è tolta un po' la visibilità sulle generazioni più nuove. Poi, mentre gli altri paesi hanno delle associazioni, delle istituzioni che si occupano della promozione, perché in Francia c'è il VIA, a Londra c'è il British Council, e ci sono tantissime istituzioni che si occupano proprio della promozione, portano i designer stranieri in Italia al Salone del Mobile, li promuovono con uffici stampa grandiosi. In Italia in realtà c'è l'affidamento a se stessi, l'arte dell'arrangiarsi, per cui
fai da te.
La Triennale, l'unica cosa che posso dire, ecco, in questo momento sta aiutando molto la promozione del giovane design italiano ed è al momento l'istituzione sicuramente più presente in questo momento.
Abbiamo in collegamento anche Lorenzo Damiani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Adesso sentiamo un po'.
Ciao.
Chi è? Qua si conoscono tutti, salutiamoci.
Sì. Ciao Lorenzo.
Ecco, allora sentiamo invece chi è nella scheda di Cristina Tagliabue.
Lorenzo Damiani ha 37 anni ed è nato a Lissone da una famiglia di mobilieri. Circondato dal legno sin dall'infanzia, racconta in un libro che avrebbe preferito fare il pilota di moto, lasciando ad altri le gare dei circuiti del design. Dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano, una mattina, mentre faceva colazione, ritagliò quasi per gioco un coupon dal Corriere della Sera per un master in disegno industriale a numero chiuso. Caso vuole che vinse e ci si iscrisse. Oggi espone alla Triennale di Milano e l'oggetto nel quale più si riconosce è un rubinetto dal nome Only One. La particolarità di Only One è che è un erogatore d'acqua in cui il rubinetto per acqua fredda ed acqua calda non si vedono.
E quindi come fa uno che se non si vedono?
Come?
com'è che fa uno a capire qual è l'acqua calda e qual è l'acqua fredda? Cioè il muove e basta?
Certo, diciamo che essendo un rubinetto per uso domestico, ovviamente quando uno ce l'ha in casa è perché se l'è anche scelto, quindi lo conosce.
Vabbè, questo è vero.
A questo punto lo afferra e muovendo semplicemente il corpo del rubinetto a destra e a sinistra come se muovesse un joystick, riesce a selezionare l'acqua calda e quindi anche la quantità di flusso da erogare.
Ma quindi l'idea è perché lei è un giocatore di videogame, no?
No, no, l'idea è, diciamo, parte dalla volontà di scardinare un po' sempre, che poi è l'idea che unisce un po' tutti i miei progetti, l'idea comune dell'oggetto che vado a progettare. Quindi in questo caso l'idea che mi ha spinto verso una direzione di questo tipo è senza dubbio la semplificazione, una semplificazione che poi passa molto spesso attraverso dei procedimenti molto tortuosi. Infatti molto spesso accade di vedere un oggetto e di dire lo sapevo fare anch'io. Ad esempio, quando ho fatto questo rubinetto, tantissimi miei colleghi mi hanno detto accidenti, ci avevo già pensato io. Però tutto sommato è stata, per me è sempre stato un motivo di vanto dire beh, però ci sono arrivato prima io.
Certo, ma anche per lei ci sono dei progetti nel cassetto che, diciamo, il mercato non ha capito, usiamo questa espressione che ci piace tanto.
Il mio mondo è pieno di progetti nel cassetto, non so se perché il mercato non abbia capito o se perché, o per chissà quali ragioni comunque non siano entrati in produzione.
Un esempio,
ma ne parlavo giusto stamattina, sicuramente la lampada Packlight, che è un progetto del 1995, mi ha permesso anche di far conoscere un po' il mio modo di pensare, di progettare, è un progetto che secondo me...
La lampada Packlight, io ho visto Bazzicalupo che faceva sì con la testa, certo, però io sono un uomo IKEA, abbiate pazienza,
certo,
che cos'è?
Scrivergliela in pochi secondi, in pratica è una lampada ottenuta da un blister in cui, quindi una confezione di plastica dentro cui di solito vengono commercializzate nei centri commerciali le lampadine.
Ecco Damiani, la interrompo così insomma per spiegare, è la lampadina con la plastica intorno con la quale la compri al supermercato, no? Semplicemente quella cosa lì te la appendi al muro e diventa la lampada di casa. Questa è l'idea, certo, di Damiani, ma io ho in mano il suo libro che tra l'altro è fatto come un portafoto di cartone. Sono andata a vedere la sua mostra, di queste cose se ne è inventate veramente tantissime. Qui tra l'altro nella sua biografia un pochino più autorevole che ha fatto Marco Romanelli, in realtà dice... Lorenzo non è un minimalista, non è un funzionalista, sicuramente non è un formalista, piuttosto un inventore, no? Ed è questo un po' alla fine che colpisce del tuo lavoro. Da una parte riutilizzi del materiale di scarto, no? Per fare degli oggetti comunque interessanti, dall'altra utilizzi e decontestualizzi degli oggetti del tipo, non lo so, il ventilatore lei, Lorenzo, l'ha fatto diventare un tavolino per casa.
Beh certo, perché diciamo ogni oggetto che poi abbiamo scelto io e Marco Romanelli da esporre in questa mostra ha una piccola storia e quindi ha una piccola invenzione dietro, talvolta concettuale, talvolta strutturale.
Abbiamo 20 secondi, ma perché ha messo la ventola nel tavolino?
Perché io soffro, allora partiamo dal presupposto che le case sono sempre più piccole, non si sa mai dove riporre le cose e quindi io ho voluto creare un oggetto ibrido che avesse sia una funzione che l'altra, semplicemente cambiando gli assi di riferimento, quindi dal verticale all'orizzontale si ottiene con la stessa struttura un oggetto completamente diverso che funziona e che io in casa.
Nova Lab 24.
Benvenuti, bentornati, io sono Luca Tremolada e sto cominciando a capire come funziona la mente di un designer, che non è semplicissimo per me, e abbiamo in collegamento Lorenzo Damiani, buongiorno.
Buongiorno ancora.
Allora, Cristina ha una curiosità.
Ma io ho in mano appunto questo libro e guardo le immagini, ma le ho viste anche proprio dal vivo. Airpuff è un aspirapolvere che non so come rimbalza.
Sembra romanesco Airpuff, vabbè vai.
Senti, l'ho detta male perché il mio inglese purtroppo non è proprio, come dire, swinging in London.
Va
però
bene.
Diciamo, fammela passare. Ha una pallina, allora l'aspirapolvere è una palla blu. Sopra la palla blu vola una palla gialla. Damiani, ce lo spieghi cos'è, come funziona? Perché insomma, in effetti a vederlo sembra tutto tranne che un aspirapolvere.
Certo, perché comunque anche in questo caso c'è stato un po' una sorta di innesto tipologico tra due oggetti che non c'entrano niente, il puff e l'aspirapolvere. A casa mia, quando finisco di pulire con l'aspirapolvere, non so mai dove metterlo. Prendo l'aspirapolvere e lo inserisco nell'armadio di turno. In questo caso, per nasconderlo, ho voluto, fra virgolette, evidenziarlo, dandogli una nuova veste, quindi io il puff lo metto in soggiorno, in camera da letto, dove voglio, e ho sempre a portata di mano questo aspirapolvere su cui mi ci posso anche sedere. Inoltre,
ho capito, non avevo assolutamente capito. Ma scusa, e quindi poi alla fine il bastone che serve per aspirare, quello si toglie, no?
Sì, quello si toglie e viene il foro che si crea, viene tappato proprio fisicamente con una pallina, perché in realtà le palline sono tre. Una permette di inserire il tubo di aspirazione, una permette di accedere all'accensione e l'altra permette di avere il foro dello sfiato, e proprio da questo sfiato fuoriesce l'aria su cui si dondola e galleggia la pallina. Quindi io, quando vado in giro per la casa con il mio aspirapolvere puff, avrò questa pallina che mi segue sospesa nell'aria.
Ecco, passiamo dalla pallina alla bicicletta che sorride. Noi abbiamo in collegamento Moritz Waldemeyer. Buongiorno.
Sì, buongiorno, salve.
Ascoltiamo insieme la sua storia.
Sua figlia si chiama Elettra, e non è un caso, perché l'oggetto col quale Moritz Waldemeyer ama più giocare sono le luci LED, e tutto il suo lavoro gira intorno a raggi e illuminazione. Nato ad Halle, la città di Endel, Germania dell'Est, 35 anni fa, Moritz è di stirpe creativa. Nonni pittori, una zia che fa gioielli e uno zio designer. Prima della caduta del muro di Berlino, viveva tra le montagne e la foresta ed era sempre il primo della classe. Ingegnere oggi, da piccolo venne selezionato tra gli allievi più talentuosi in scienza e matematica. Nell'89, l'anno della Berlino Unita, aveva 15 anni. Dopo le scuole superiori frequentò la scuola di banchieri della Deutsche Bank, poi Business School a Londra e poi ancora North Carolina in Bosch. Il primo lavoro duraturo in un'azienda è stato alla Philips, dove si occupava di prototipi e di futuro. Sensori in abbigliamento, robot, scarpe Nike capaci di calcolare la velocità e le calorie consumate. Oggi lavora da indipendente e, tra gli altri, ha studiato le luci da inserire nei raggi della bicicletta che sorridono a forma di smile. Non solo. Il suo lavoro, forse più bizzarro, è una sedia capace di leggere i colori di chi vi si siede, per poi proiettare nello spazio un'aura colorata, a seconda delle tonalità indossate.
Cioè, mi faccia capire, io adesso ho dei pantaloni grigi. La sedia capisce che ho il pantalone grigio e fa una luce grigia?
Sì, vabbè, sì, funziona meglio con dei colori più colorati, altro del grigio, però...
che sono un po' tristi nell'abbigliamento. Sì.
Crea un'aura di luce rossa intorno della persona, così l'ambiente... si cambia, dipende dalla moda.
Ah, perfetto. Ma mentre invece la bicicletta che sorride, com'è che è venuta l'idea?
L'idea è tipo una idea di grafica. Io volevo fare un progetto con un LED solo, no? E un punto di luce, e cosa si può fare. Quindi quando un punto va in un giro e io lo accendo e lo spengo in certi punti, posso creare una grafica molto molto semplice e il sorriso funziona al meglio.
Vabbè, certo, questo è giustissimo.
Ecco, sì. Moritz, ma lei lavora molto con i computer. Ho sentito molto parlare di un progetto in base al quale le persone in qualche modo scrivono, no? O con le proprie mani o con un computer, e poi cosa succede, no? È un progetto, insomma, che racconta come lasciar traccia in qualche modo.
Anche questo è un progetto di graphic design, secondo me, che usa degli elementi elettronici per creare una grafica molto particolare. Prende un display di LED come lo conosciamo, che si vede ovunque, però non so come esprimermi, che lo tira nei componenti e usa quelli per fare una decorazione molto molto bella.
Ma dove avviene questa decorazione? Dove la vediamo?
Allora, questo lo vogliamo fare per la Triennale, c'è una esposizione lì che è creata dagli architetti Aquili e Alberg.
Ecco, c'è una domanda, però chiedo se mi può aiutare anche Matteo Bazzicalupo dagli ascoltatori. Quanto costa tutelare un'idea e come fanno coloro che non hanno parenti ricchi? Poi non so perché, però si collega sempre l'idea a avere poi delle risorse, dei fondi per realizzare degli oggetti. Cioè, come fate a tutelarvi? Nel senso, adesso avete raccontato per esempio delle idee.
Certo, ma esistono varie forme in realtà, qui dal punto di vista legale esistono diversi livelli di tutela, esiste anche l'ADI, che è l'Associazione per il Disegno Industriale, che ha un registro progetti presso cui si possono depositare i progetti, e poi esiste l'attività consulenziale degli studi di brevettazione.
Ecco, ma non è un brevetto, cioè spieghiamo, è un brevetto, per cui a questo punto se io per esempio la storia del, adesso ritorna, lo spazzolino autopulente, io brevetto tutto quanto, il meccanismo eccetera, mi costa quanto brevettare questa idea?
Beh, se il brevetto è un brevetto nazionale può costare attraverso un studio di consulenza sui 1.500 euro, ma è possibile farlo anche tramite le camere di commercio, questo tipo di operazione più complessa ed è richiede un lavoro proprio, ovviamente. Più
voi lo fate? Voi brevettate le vostre?
Noi brevettiamo molti dei nostri prodotti.
Abbiamo... Prima di presentarli, o lo brevettate una volta che l'imprenditore vi dice sì, via libera, lo produciamo?
No, noi iniziamo la tutela nel momento in cui ci vengono le idee, sostanzialmente, e poi aumentiamo il grado di tutela man mano che il processo di sviluppo del prodotto diventa pubblico.
Finora abbiamo parlato di oggetti concreti, ora passiamo a ragionare di in qualche modo oggetti virtuali. Siamo in collegamento con Andrea Antonelli, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Voi fate un lavoro che è, diciamo, voi rendete possibile attraverso l'informatica la visione di architetture, se non sbaglio.
Di architetture, di progetti, diciamo che il nostro è un laboratorio creativo di rappresentazione dell'architettura e dell'immaginario progettuale, ecco così.
Sostanzialmente se io progetto una casa, voi la costruite come se fosse un videogame, no? E poi io la posso navigare, la posso raccontare entrandoci dentro.
Sì, è esattamente così, diciamo che per spiegare il progetto bisogna innanzitutto che noi lo capiamo e centriamo dentro in tutte le sue particolarità. Poi una volta capito questo spirito del progetto, che fa più parte delle nostre competenze tecniche, ci trasformiamo in un piccolo studio di produzione video e abbiamo
gli date forma,
figure, regista, modellatore 3D, l'animatore, quindi sì, riceviamo un progetto che può essere un progetto bidimensionale dal progettista, lo costruiamo.
Dimmi, Cristina.
Ecco, Luca,
gli mettiamo i materiali.
Volevo dirti che Atto Studio in realtà appunto è stato creato dalla commissione di un architetto che è appunto Andrea Antonelli e poi una filosofa, no? Giuseppina Cruciani. Quindi è questo che in realtà mi ha incuriosito rispetto alla loro attività, perché in qualche modo riescono a far vedere delle idee, no?
Ma serve un filosofo per far vedere, per dare una rappresentazione di una scultura piuttosto che di una casa, piuttosto che di un progetto?
Ma oddio, sì, no, non è che serve per forza un filosofo, però diciamo che siamo
un programma in 3D.
È nella dinamica con cui interpretiamo i progetti che ci vengono assegnati, ci può essere anche un pensiero più letterario, soprattutto nel racconto di questo progetto, nel momento in cui ovviamente da mera rappresentazione tecnica come può essere quella di una tavola due bidimensionale diventa un racconto tridimensionale, allora lì sì, può essere che l'intervento di un filosofo.
Ma li disegnate degli oggetti che non esistono? Perché poi quando io penso al disegno in 3D penso sempre a questo.
Sì, beh, no, cioè progetti che non esistono. I progetti molto spesso non sono i nostri, noi diciamo li ricostruiamo tridimensionalmente, diciamo che nel racconto, nell'ambientazione, nelle persone che ci mettiamo dentro, nei movimenti camera che facciamo, nel come raccontiamo la storia, ecco, sì.
Ok, io ringrazio Antonelli, ringrazio Moritz Waldemeyer, ringrazio Lorenzo Damiani.
Nova Lab 24.
Nova Lab 24.
In rete ne parlano tutti ed è già caccia all'invito. È in arrivo Google Wave, il nuovo servizio di Mountain View che aggrega posta elettronica, chat e applicazioni in un unico sistema, rendendo più facile l'utilizzo del web. All'applicazione si può accedere solo con uno dei 100.000 inviti che Google sta distribuendo secondo una modalità di lancio già seguita ai tempi del debutto di Gmail. Busta paga più leggera per il top manager di Microsoft, Steve Ballmer. L'amministratore delegato dell'azienda di Redmond ha percepito circa 100.000 in meno rispetto al $1.350.000 dell'anno precedente. Il 15 ottobre esce il nuovo sistema operativo Windows 7. In attesa degli incassi, Microsoft riduce le spese? Due terzi dei servizi di informazione online diventeranno a pagamento. Lo sostiene l'indagine annuale dell'Association of Online Publishers, secondo la quale almeno il 70% di giornali, TV e periodici online avrebbero deciso negli ultimi tempi di pubblicare sul web le notizie a pagamento. Un brusco cambiamento rispetto alle tendenze recenti. Nel 2007 solo il 46% delle aziende considerava questa possibilità. Nokia prima classificata, seguita da Samsung, Sony Ericsson e Philips. Maglia nera per Nintendo. Sono i risultati della classifica Ecotech stilata da Greenpeace, che valuta l'impatto ambientale delle aziende di elettronica in base a criteri che analizzano le emissioni dannose delle aziende e i loro consumi energetici.
Allora, rieccoci. Abbiamo sentito storie di inventori e storie di invenzioni. Tra l'altro, nel momento in cui queste invenzioni vengono applicate al design, diventano storie bellissime, sia da raccontare che da vedere. Ma io volevo chiedere a Bazzicalupo di Deep Design. È difficile fare il vostro mestiere? Diciamo la verità, cioè, diciamo, è difficile per un giovane che vuole cominciare a creare oggetti, a inventarsi cose?
Beh, è molto difficile, penso, soprattutto trovare degli interlocutori all'inizio, cioè questa è la vera difficoltà. Poi ovviamente dipende dai periodi storici e quindi dalla sovrabbondanza di professionisti anche sul mercato, perché comunque ci sono tantissimi studenti tutti gli anni che escono dalle scuole e dalle università di design in Italia. Sì, è molto difficile, bisogna credere molto in quello che si fa e cercare di andare avanti nonostante le difficoltà, però è un lavoro che dà moltissime soddisfazioni e spesso bisogna inventarsi gli interlocutori.
Dimmi, Cristina.
Ma è possibile ancora innovare? Cioè, con tutto quello che è stato inventato, alle volte mi chiedo, a parte gli oggetti veramente intimamente tecnologici, che cosa vuol dire fare innovazione per un designer?
È una domanda facile, gli hai fatto.
Sì, facilissima.
Proprio una cosa, abbiamo un minuto e così, proprio una domandina.
Beh, ce lo chiediamo tutte le volte che iniziamo un nuovo progetto, cosa significhi innovare e se è ancora possibile farlo. Si può anche pensare ad innovare la relazione, diciamo, tra il prodotto e l'utente, e anche nella relazione, nel campo della relazione che lavoriamo, no? E quindi...
Cioè, praticamente cercare di lavorare sul, non so, il mio rapporto col telefonino.
Per esempio, anche sul livello emozionale, no? Come alcuni prodotti possono generare emozioni attraverso i canali sensoriali che magari non sono sfruttati. Cioè,
tra l'altro, tutto questo, esatto, si lega al ragionamento dei social network, delle reti, per cui è interessante come il mondo poi digitale trovi delle somiglianze, delle comunanze con quello fisico, con quello degli oggetti.
Certo, e forse la problematica di questo periodo è che in realtà è in atto una deprivazione sensoriale anche, no? Io faccio un esempio molto banale, ma col navigatore che non uso, penso che si disimpari a conoscere il territorio in parte, o possa esserci questo rischio, cioè vengono amplificate alcune peculiarità, ma perdiamo la conoscenza
Sì, questo è, l'ho già sentito, nel senso che io poi non parlo perché io mi perdo, però è
per me
vero.
È molto utile, devo dire.
No, no, però è vero che non guardo più fuori dalla finestra, dal finestrino.
Questo... Siamo ancora più dentro noi stessi da un certo punto di vista, e quindi il territorio, diciamo, ci parla molto meno. Però riguardo al discorso dell'innovazione, la cosa che penso sia importante è cercare di capire come quando si progetta un prodotto, rifare all'indietro il percorso evolutivo di quel prodotto, come diceva anche Raffaella prima, e cercare di capire se qualche strada possibile non è stata intrapresa al tempo giusto.
Io ringrazio Matteo Bazzicalupo, Raffaella Mangiarotti, posso dire alias Deep Design, sì, perché così certo. Faccio un link, e ringrazio Cristina Tagliabue. Noi ci risentiamo alle 16 domani.
Nova Lab 24.